Chi è Liz Truss, la nuova premier britannica, e qual è il suo programma? Come mai in Russia è stato chiuso un giornale di un premio Nobel? Quali sono le ambiguità del piano di Biden per il clima? E quali sono invece le tre buone notizie e una cattiva sulle rinnovabili? Tante domande, speriamo di dare anche qualche risposta. Io sono sempre Andrea Innocenti e questa Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia. Sigla! Una delle principali notizie con cui titolano i quotidiani oggi è l'elezione della nuova premier britannica che prende il posto del dimissionario Boris Johnson. Si chiama Liz Truss, era fino a ieri la ministra degli esteri del Regno Unito ed ha sconfitto in maniera piuttosto netta l'altro candidato, l'ex ministro dell'economia Rishi Sunak. In modo piuttosto netto, ma meno del previsto in realtà, perché ha vinto col 50% dei voti contro il 43%, ma i sondaggi davano una forbice fino a 30 punti percentuali. Ora, giusto due parole su come funziona il sistema inglese per capire come mai c'è stata questa votazione per eleggere il successore di Johnson, che poi è diventato primo ministro. Praticamente nel Regno Unito il leader del partito di maggioranza assume automaticamente l'incarico di primo ministro. È un sistema maggioritario puro in cui non esistono alleanze parlamentari, governi tecnici e robe del genere, stile americano per intenderci, insomma stile, è lo stesso sistema più o meno che c'è anche negli Stati Uniti. Ne consegue che se un premier viene sfiduciato dal suo partito, o quasi sfiduciato come è successo a Johnson dopo lo scandalo Partygate e altri scandali minori, deve essere eletta una nuova figura in entrambi i ruoli, sia come leader del partito, sia come premier dello Stato. E funziona così. Dapprima i soli parlamentari conservatori selezionano due candidati fra una serie più ampia di candidature. Erano 8 all'inizio questa volta. Successivamente la votazione viene estesa a tutti gli iscritti al partito conservatore, che sono circa 160.000 persone. Questa volta i due candidati rappresentavano due anime abbastanza diverse dei Tories, dei conservatori. Truss, più quella più vicina al governo, a Johnson, e in continuità con l'operato di Boris Johnson. Sunak invece molto più critico, tant'è che era stato uno dei primi a dimettersi all'inizio degli scandali. Ha vinto la continuità, il che ci dice che alla fine all'elettorato conservatore inglese le politiche di Johnson non dispiacevano, anzi piacevano abbastanza. Ed è una sensazione confermata anche da un altro dato contenuto nei sondaggi precedenti a questa sorta di primarie, che mostravano chiaramente il rimpianto degli elettori per l'uscita di scena di Bojo, perché scrive ISPI che nonostante il Partygate e gli scandali adesso connesso e una prima fase di gestione confusa della pandemia, oltre metà dei conservatori, il 55%, pensa che il partito abbia sbagliato a costringere il premier uscente a dimettersi, soprattutto mentre il paese è alle prese con la più grave crisi economica degli ultimi 40 anni. L'aumento dei prezzi dei generi alimentari ha accelerato la spirale inflazionistica, non solo pane e cereali, ma anche latte e derivati hanno raggiunto livelli più alti degli ultimi 14 anni, trascinando il tasso di inflazione oltre il 10%, il più alto fra le nazioni del G7. Quindi l'economia del Regno Unito non è messa benissimo in questo momento. Non si può dire che la colpa fosse di Johnson, ma comunque anche tutta la questione della Brexit, di cui è stato uno dei principali fautori, e anche la gestione economica, comunque in parte ha influito. Nonostante questo, Boris Johnson resta probabilmente il candidato preferito dagli elettori conservatori. Va bene, detto e premesso tutto ciò, chi è Liz Truss? Di lei scrive sempre ISPI Online, i detrattori sostengono che dica quello che gli altri vogliono sentire e cambi idea a seconda di dove soffia il vento. È famosa, infatti, ne parlano anche diversi altri giornali, in inglese li chiamano gli U-turn, quindi le inversioni a U sarebbero una specie. Il fatto di cambiare idea molto repentinamente e di averlo fatto numerose volte durante la sua carriera. È stata infatti presidente degli studenti liberal-democratici, quindi di sinistra, dell'Università di Oxford, periodo in cui sosteneva la legalizzazione della cannabis e l'abolizione della famiglia reale. Poco dopo è passata a posizioni conservatrici e ha fatto una rapida ascesa nel partito dei Tory, con David Cameron prima, Theresa May poi, Boris Johnson, infine ha ricoperto praticamente tutte le caselle dell'esecutivo, dall'istruzione all'ambiente, dalla giustizia al commercio internazionale, sino alle pari opportunità e agli affari esteri. Fatto sta che, appunto, secondo molti, soprattutto secondo i suoi detrattori, sarebbe una figura molto ambiziosa e ben poco coerente. La sua è stata una campagna elettorale molto aggressiva che ha portato non pochi commentatori a paragonarla, fra l'altro, a Margaret Thatcher, paragone che ha apprezzato la Truss, anche se in passato, anche qui, pare avesse partecipato a molte manifestazioni contro la Thatcher in periodo universitario. E le sue promesse in campagna elettorale sono state fondamentalmente abbassare le tasse, che è stato uno dei punti su cui ha puntato di più, sospendere il protocollo Brexit sull'Irlanda del Nord, incasinando di brutto i rapporti con l'Europa, continuare il sostegno senza se e senza ma all'Ucraina, sospendere il cosiddetto Green Levy, che è una tassa imposta sulle bollette che serve attualmente a finanziare programmi governativi per la sostenibilità ambientale, e lei la vuole sospendere, creare delle zone a bassa tassazione e bassa regolamentazione per favorire l'innovazione e l'impresa. Anche qui bassa regolamentazione, non si capisce bene cosa voglia dire, ma probabilmente anche poche regolamentazioni ambientali per favorire le imprese. Impedire il fotovoltaico a terra, non è esattamente scritto così nel programma, ma da alcuni suoi commenti si capisce qual è la sua posizione. Insomma, è praticamente una Boris Johnson meno attenta alla sostenibilità. Quindi, in altre parole, il male. Che succede adesso? Innanzitutto l'insediamento che avverrà oggi stesso, dopo che la Premier in pectore avrà ricevuto l'incarico dalla regina Elisabetta, che un tempo voleva abolire, ma vabbè. Dopodiché Liz Truss diventerà ufficialmente la terza donna a ricevere appunto l'incarico di Premier britannica dopo Margaret Thatcher e Theresa May, tutte del Partito Conservatore. Poi la priorità saranno le prossime elezioni. Sì, oltre ovviamente alla crisi economica, l'inflazione galoppante e tutto il resto di cui abbiamo già detto. Però fatto sta che nei 2 mesi di vuoto di potere determinato dalla caduta del governo Johnson e dal processo di scelta di un nuovo premier, il partito laburista sembra aver maturato un vantaggio di oltre 10 punti che la nuova premier dovrà provare in qualche modo a limare o recuperare in vista delle elezioni. Elezioni che sono previste al più tardi per il gennaio 2025, ma potrebbero arrivare anche prima. Infatti, secondo l'Huffington Post, il nuovo premier non è stato ancora nominato, ma oltre metà degli elettori vorrebbe un voto entro l'anno, perché ovviamente quando si cambia in corsa il premier, di fatto c'è una situazione in cui la persona che guida il paese non è effettivamente stata eletta, perché gli elettori inglesi hanno votato per eleggere Boris Johnson come capo del Partito Conservatore e quindi anche capo del governo. È una situazione un po' anomala e quindi non è assurdo l'ipotesi che si vada al voto entro l'anno. Intanto, passiamo alla seconda notizia del giorno. A Mosca, una corte ha revocato la licenza di pubblicazione per il giornale indipendente Novaya Gazeta, che è diretto dal premio Nobel per la pace Dmitry Muratov. A riferirlo è l'agenzia russa RIA Novosti, famosa per le sue posizioni molto filogovernative, è una sorta di gazzettino del governo, e viene riportata in diversi quotidiani italiani. La decisione è stata presa su richiesta dell'ente statale per il controllo sui media, nonostante il giornale stesso avesse autosospeso le pubblicazioni per protesta rispetto e denuncia sulle pressioni che aveva ricevuto dalle autorità per via della sua posizione critica contro la cosiddetta operazione militare speciale in Ucraina. Questa notizia si inquadra, fra l'altro, nell'ambito di un'ulteriore stretta di vite sull'informazione. Il 5 marzo scorso, infatti, la Duma, il Parlamento russo, ha approvato con larga maggioranza la nuova legge sulla disinformazione, che è un modo così carino e politicamente corretto per sostanzialmente imbavagliare le opinioni che vanno contro la linea imposta dal regime di Putin. Ne abbiamo già parlato, comunque, insomma, di fatto lo scopo dichiarato è quello di limitare la diffusione di informazioni false sulle forze armate, ma poi quello che succede Anche se non altro è che a rimetterci sono appunto giornalisti e giornaliste che fanno informazione il più possibile libera, o per quanto si possa parlare di informazione libera sotto la guerra, o se non altro non allineata con i dettami del governo di Putin. Va bene, passiamo ancora ad altro e parliamo un po' di rinnovabili. Il Fatto Quotidiano pubblica un'analisi del piano per il clima di Biden, di cui abbiamo parlato qualche giorno fa, dicendo che sembrava il miglior compromesso, questo è quello che abbiamo detto, che ho detto io per l'esattezza, qualche giorno fa, che mi sembrava il miglior compromesso possibile per avere l'approvazione da parte di tutti i senatori democratici. Il che probabilmente è ancora vero, ma l'analisi del fatto mostra anche le tante ombre del piano che di primo acchito i giornali non avevano colto. Ovvero che, oltre ai tanti incentivi per la riduzione delle emissioni, ci sono anche degli incentivi, un po' meno, ma ci sono, ai combustibili fossili. In particolare la legge, non vuole solo contenere le emissioni, ma anche aumentare la produzione energetica. Il che già di per sé è una roba abbastanza complicata, perché una delle cose principali per contenere le emissioni è produrre e consumare meno energia. Comunque, fatto sta che per raggiungere questo obiettivo, il pacchetto prevede l'espansione delle esplorazioni alla ricerca di combustibili fossili in Alaska e nel Golfo del Messico, oltre a una strana disposizione che, onestamente, ve lo dico in maniera abbastanza papale papale, non ho capito al 100%, secondo la quale sembrerebbe che sia vietata l'installazione di impianti solari o eolici su terreni federali o fondali marini se non siano stati prima utilizzati questi stessi terreni per le esplorazioni di petrolio e gas. In altre parole, il Dipartimento degli Interni, cioè il dicastero che controlla la maggior parte delle terre appartenenti allo Stato e provvede alla gestione dei parchi nazionali, dovrebbe mettere a disposizione milioni di acri di terre e di acque pubbliche per l'esplorazione ai fini della ricerca degli idrocarburi, quindi petrolio e gas, prima di poterle assegnare a progetti di energia rinnovabile. Quindi non si potrebbe praticamente costruire, che ne so, un parco eolico se prima quel terreno non è stato sondato per vedere che non ci siano, appunto, riserve di idrocarburi o di gas sotto. È vero che più o meno si sa dove uno va a cercare, che le cerca ovunque, però non lo so, devo dire che di primo acchito mi è sembrato molto bizzarro e strano questo punto per un piano sul clima. E vi dico anche che non ho trovato conferme da altre parti, quindi mi limito a riportare la notizia come la dà Felice Meoli sul Fatto, con l'impegno di verificare nei prossimi giorni se è effettivamente così o se c'è stata qualche cattiva interpretazione. Se trovo qualcosa di strano o di sensato, ne riparliamo. Ad ogni modo, il dato ancora più importante per quanto riguarda l'energia è quello contenuto nell'ultima analisi dell'International Energy Agency, che ci dice che effettivamente la ricerca e il consumo di combustibili fossili nel mondo non sta diminuendo, anzi, i sussidi pubblici globali ai combustibili fossili sono quasi raddoppiati nel 2021, raggiungendo la cifra di 700 miliardi di dollari. E trattandosi del 2021 non c'entra la guerra, non c'entra il gas russo, ma c'entra più che altro il tentativo di ripresa della produzione dell'economia globale post-Covid. Ed è un dato molto preoccupante. A fronte di questo dato preoccupante, però, ci sono altre buone notizie e le racchiude Ugo Bardi in un post sul suo blog, sul Fatto Quotidiano, che ci dà appunto tre buone notizie sulle rinnovabili che riguardano in particolare il nostro paese. La prima è che si comincia a rendersi conto che non possiamo basare l'economia del paese tutta sui combustibili fossili, non solo per ragioni ambientali, ma anche perché ne abbiamo pochissimi in casa dei combustibili fossili e quindi saremmo costretti a continuare a dipendere all'infinito dall'estero, da altri paesi, che in questa situazione di instabilità internazionale non è esattamente il massimo. Punto 2, seconda buona notizia, le energie rinnovabili, solare ed eolico, sono oggi una risorsa che può veramente sostituire i combustibili fossili e non è più un'assurdità immaginare una società alimentata al 100% da rinnovabili. La terza buona notizia è che il governo si è finalmente deciso a sbloccare, quello italiano, l'impianto eolico di Villore, la cui costruzione era stata impedita da anni di lungaggini burocratiche e impedimenti vari, e adesso finalmente è stato sbloccato. Sono circa 30 megawatt di potenza elettrica che, scrive Bardi, ci faranno enormemente comodo in questi tempi bui, letteralmente. Peccato che non sarà possibile metterlo in funzione prima del 2023, ma insomma, meglio tardi che mai. Detto ciò, meglio tardi che mai anche noi, io vi saluto, vi do appuntamento a domani con una nuova puntata di Me la Segno, sempre a partire dalle 8 su canale YouTube, Spreaker, Spotify, di Telecambio, nonché sulla pagina rassegna stampa di Telecambio.org e come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.